Buongiorno, qui è l'operatrice Chorus Call. Benvenuti alla presentazione dei risultati semestrali 2020 di Creval. Vi ricordo che tutti i partecipanti sono in modalità di solo ascolto. Dopo la presentazione iniziale ci sarà l'opportunità di porre delle domande. Per ricevere assistenza da un operatore durante la conference call digitate asterisco seguito da zero. Ora vorrei cedere la parola al dottor Luigi Lovaglio, CEO di Creval. Prego. Buongiorno a tutti. Un benvenuto, grazie per esservi collegati a questa presentazione della nostra semestrale del 2020. Scende tutto, quindi i deteriorati scendono, i costi scendono. Veramente questo riflette i risultati ottenuti a partire dal lancio del piano industriale dello scorso anno. Siamo una banca con un basso profilo di rischio, concentrati sulle attività commerciali, con un forte buffer di liquidità e una posizione patrimoniale straordinariamente solida. E siamo riusciti a condurre la banca al meglio anche in questo contesto molto difficile. Ci siamo adattati alla nuova realtà molto rapidamente, abbiamo cercato di sostenere i clienti e abbiamo trasformato la nostra banca in un attore molto più agile, molto più resiliente. Vediamo gli financial highlights insieme. L'utile netto per il semestre si attesta a 41 milioni, cioè 74% di aumento rispetto allo scorso anno, con un contributo del secondo trimestre di 15,7 milioni. E abbiamo continuato a tagliare i costi e siamo scesi del 9,9% anno su anno. E siamo riusciti appunto a ridurli a doppia cifra, mantenendo la nostra concentrazione e nonostante il contesto Covid abbiamo trovato nuove opportunità per ridurre ulteriormente i costi. Abbiamo ottenuto ottimi risultati nell'origination dei impieghi verso clienti, che è aumentata anno su anno l'aumento degli impieghi retail è del 3,6% annuale, con una crescita del 49% nel primo semestre. Siamo riusciti a cedere ulteriori 300 milioni di deteriorati di GBV, Gross Book Value. Dall'annuncio del piano, lo stock di NP è stato ridotto di metà, è stato dimezzato, e l'NP ratio è sceso al 6,4%. La nostra base patrimoniale è molto forte, ma è stata ulteriormente rafforzata con un CET1 al fully loaded al 16,7%, quindi 270 punti base in più rispetto all'anno scorso e più di 800 punti base rispetto allo SREP. È uno dei più elevati del settore. Come dicevo, l'utile netto nel primo semestre del 2020 è 41 milioni, è determinato da una serie di fattori, sia commerciali, attività commerciali e tagli, risparmio sui costi e poi gestione e cessione dei deteriorati. L'utile operativo netto nel secondo trimestre è arrivato a 40 milioni di euro, lo stesso livello del primo trimestre, nonostante l'impatto sull'utile operativo della cessione del business di credito su pegno e della cessione del portafoglio NPE attuata nel primo trimestre. E abbiamo tagliato appunto i costi ulteriormente e poi abbiamo ricevuto un nuovo finanziamento TLTRO. Il net operating income dimostra la nostra resilienza. Siamo, nonostante i minori ricavi a causa del contesto Covid, siamo riusciti a ridurre i costi con una dinamica superiore rispetto a quella dell'utile operativo. Vedete quanto è omogeneo il livello di net operating income rispetto allo scorso anno. E poi pensate appunto alla cessione del credito su pegno che abbiamo completato, che abbiamo perfezionato. L'NII, il Net Interest Income, 161 milioni nel semestre, e ovviamente il risultato è stato sostenuto dai vantaggi derivanti dal contributo del TLTRO e l'aumento a fine giugno della BCE è stato aumentato al finanziamento di 1 milione, quindi 1,5 miliardi di TLTRO 2-3. E siamo riusciti ad ottenere un premio appunto grazie ai risultati raggiunti. Abbiamo avuto miglioramenti anche sui costi, che come vi dicevo sono stati ridotti, quindi danno un segno di stabilità. Il contributo del TLTRO e il mantenere il passo nel credito al consumo e nel credito retail ha sostenuto e sosterrà il nostro margine di interesse anche nella seconda metà dell'anno. Impieghi verso clienti sono saliti 3,6 quarter on quarter grazie all'aumento ottenuto nel portafoglio retail, quindi 3,6% anno su anno e 3% in più trimestre su trimestre, e quindi abbiamo ottenuto ulteriori quote di mercato in questo senso rispetto ai mesi precedenti. Questo è un risultato veramente tangibile della bontà della nostra strategia commerciale, che ha cominciato a portare i primi risultati visibili. Come vi dicevo, il credito al consumo è uno dei nostri principali progetti per aumentare la redditività della banca. Andiamo a rivedere costantemente le nostre strategie e abbiamo migliorato il nostro processo di origination offline proprio durante il periodo del Covid, e come potete vedere sulla diapositiva, nonostante la riduzione abbiamo un 36% di crescita nel trimestre, per arrivare a quasi un aumento del 50% proprio nei nuovi impieghi verso clienti a livello annuale. Utilizziamo dati analitici proprio per dimostrare che i target sono stati ottenuti in modo concreto, e la direzione ci aiuta nel senso di fornire e elaborare questi dati proprio ai fini della crescita. A giugno abbiamo quasi raddoppiato i dati anno su anno. Come dicevo nella precedente presentazione, il credito al consumo è un prodotto strategico per noi. Anche i depositi retail sono aumentati nel secondo trimestre, la crescita anno su anno è circa il 6%. Vedete, queste sono le fonti strategiche della raccolta, vogliamo aumentare anche la quota del mix dei depositi. A fine giugno più del 70% dei nostri depositi sono di tipo retail. Anche la raccolta aumentata del 5,2% nel secondo trimestre, sostenuta dalla crescita nella raccolta gestita, e lo stock di raccolta gestita ha già incrociato il livello dello scorso anno, e manteniamo il livello anche del quarter precedente, e siamo vicini appunto ai risultati già ottenuti lo scorso anno. Per quanto riguarda le commissioni delle attività bancarie, sono aumentate. Abbiamo avuto un minor numero di transazioni a causa del Covid, e i pagamenti e le fee legate alla raccolta hanno performato altrettanto bene. Abbiamo avuto dei risultati nel secondo trimestre, evidenziano la bontà delle nostre azioni. Dopo 6 mesi il livello delle banking fees è a 80,6 milioni, con ovviamente l'impatto delle minori attività da parte dei clienti a causa del Covid, con però un risultato stabile anno su anno. Questa è comunque la linea che subisce il maggiore impatto. Anche se ha mostrato una ripresa come dinamica a giugno e vista la dinamica nella prima parte del secondo semestre, riputiamo che possa riprendersi. Continuiamo ad ottimizzare la base costi. I costi totali sono scesi del 3% trimestre su trimestre, con la riduzione annuale a un livello quasi a doppia cifra. Come dicevo, la riduzione dei costi rimane una delle nostre principali priorità e con l'esperienza miglioriamo anche la nostra conoscenza per la riduzione dei costi e quindi il Covid ci ha dato l'opportunità di ridurre ulteriormente i costi. Siamo sicuri che continueremo a mantenere i costi sotto controllo anche nella seconda metà del 2020. Nella prima metà siamo riusciti a ridurre i costi sia HR che non HR. I costi HR sono stati ridotti con un risparmio per i primi 6 mesi di meno 9,1%. E praticamente già dall'anno scorso siamo riusciti a ridurre i costi perché abbiamo cambiato il nostro modo di lavorare. Gran parte delle nostre risorse lavorano da remoto e ovviamente fanno leva sulle nostre soluzioni IT e secondo noi dovremo continuare a sfruttare questa opportunità nata nel contesto Covid proprio per il lavoro da remoto. E dobbiamo organizzarci in questo modo proprio anche su tutta l'azienda. E la dinamica di riduzione dei costi è l'11% anno su anno e vediamo sicuramente delle implicazioni positive grazie al nuovo modello operativo anche di lavoro da remoto. Abbiamo avuto azioni sulle filiali, eccetera. Come dicevo prima, abbiamo firmato un accordo per la cessione di ulteriori 300 milioni di NPE, di cui circa il 50% sono unlikely to pay. La transazione ovviamente ha un impatto sui risultati del primo semestre, con un impatto anche sul conto economico, quindi il nostro portafoglio NPE è ridotto a 1 milione, è ridotto di 1 milione di euro rispetto allo scorso anno. Quindi abbiamo un NPE ratio di 6,4 in discesa di 500 punti base rispetto allo scorso anno. Quindi pensavamo a una riduzione dell'NPE al di sotto del 6,5 e l'avevamo posto come obiettivo per la fine del 2023, l'abbiamo invece già raggiunto, perché siamo a un NPE ratio del 6,4%. Il livello di copertura è 62,3% delle sofferenze delle NPL, il 70% sono garantite. La copertura degli UTP è a 39,2 fissa, quindi in linea con il settore. La quota totale di sofferenze su deteriorati è tra i più bassi nel settore bancario. Siamo a una copertura del 44,6% dell'NPE. E quindi il total cost of risk è a 76 punti base, normalizzato a 55 punti base, quindi in linea con il precedente trimestre. Ovviamente abbiamo avuto una reazione in linea con il nuovo scenario macro e nel trimestre abbiamo cercato di mettere in atto azioni, gestendo il portafoglio che volevamo cedere proprio per accelerare le cessioni dei deteriorati che avevamo ancora a libro. Quindi la qualità del credito sarà ancora al centro della nostra attenzione, soprattutto in ambito retail, e la capacità di mantenere il rischio sotto controllo, soprattutto appunto nel nostro paese, e cercando di adottare misure per sostenere l'attuale scenario, ma allo stesso tempo mantenere un solido rating. Ci sono pochi segni di deterioramento per ora, comunque cerchiamo di mantenere gli occhi bene aperti, tenere tutto sotto controllo e procedere di conseguenza. Posizionamento del capitale è ulteriormente migliorato, 16,7%, aumentato di 100 bps nel trimestre e anno su anno di 1200 bips. Abbiamo, per quanto riguarda il CET 1 fully phase, siamo migliorati di 800 punti base come buffer rispetto allo SREP. E poi abbiamo ovviamente avuto beneficiato dell'introduzione del fair value through OCI e anche migliorando il mix dei nostri RWA. Il nostro Core Tier 1 non include ancora gli utili dell'anno corrente che, secondo il nostro piano, dovrebbero metterci in condizione di poter distribuire un dividendo il prossimo anno. Siamo ormai trascorso un anno dall'inizio del piano e prima di concludere la presentazione della semestrale, vorrei dire brevemente, ricapitolare i nostri obiettivi, gli obiettivi raggiunti in un periodo così breve, peraltro. Quindi abbiamo rafforzato la nostra solidità patrimoniale di più di 100 punti base, il profilo di rischio della banca è migliorato in modo significativo e abbiamo ridotto gli NPL, l'NPE ratio è a 6,4, uno dei più bassi dell'industria. Abbiamo migliorato le nostre capacità di underwriting, portando il tasso di default al di sotto dell'1,4% e mentre era superiore al 2% al lancio del piano. Siamo più efficienti, abbiamo ridotto i costi annualizzati, totali, HR, non HR, siamo riusciti veramente a diventare un'efficiente banca commerciale, aumentando il credito al consumo e gli impieghi verso clienti in generale. Abbiamo raggiunto un livello altissimo di liquidità con più di 5 miliardi di counterbalancing capacity e cerchiamo di controllare tutti gli elementi possibili. Anche il nostro approccio al cosiddetto autoaiuto in ambito bancario e abbiamo raggiunto obiettivi in anticipo rispetto a quanto annunciato nel piano industriale. Vorrei concludere dicendo che siamo felici dei nostri risultati che abbiamo ottenuto già dopo 6 mesi di quest'anno con un utile netto di 41 milioni di euro e con una trasformazione in continua accelerazione per ammodernare la banca, per migliorare il nostro livello patrimoniale con un CET 1 che è tra i più alti del settore. Abbiamo ridotto i costi, in anticipo rispetto al piano, abbiamo quindi una banca pulita, solida, che è in grado di adeguarsi alle diverse caratteristiche in evoluzione dello scenario che affronta e quindi speriamo che questo nostro atteggiamento ci porterà ad essere sempre meglio in futuro e continueremo a remunerare le nostre persone, i nostri collaboratori e i nostri clienti. Grazie per averci ascoltati. A voi la parola. Qui è l'operatrice Coruscall. Cominceremo ora la sessione domande e risposte. Chiunque voglia porre una domanda, digiti asterisco seguito da 1 sul proprio telefono. Per uscire dalla lista di prenotazione, digitate asterisco seguito da 2. Vi preghiamo di porre domande utilizzando il ricevitore. Chiunque voglia porre una domanda, digiti asterisco seguito da 1 ora. Prima domanda, viene dalla conferenza inglese. Irene Rossetto di Maine First, prego dottoressa. Grazie per aver accettato la domanda. La prima è sui costi, risparmi, nonostante il Covid. Ci potreste dire meglio di nuovo gli importi e pensare se questo potrà essere mantenuto anche a tendere? I recenti sviluppi. Dati i recenti sviluppi, come sarete ad esempio posizionati, collocati nell'ambito sul fronte M&A, sempre a tendere? Allora, allo stato attuale la situazione Covid ovviamente ci ha portato ad operare, ad adeguarci a questo nuovo modo di operare, ma non ha ancora dato vantaggi perché richiede un cambiamento del modello organizzativo. È chiaro che abbiamo ancora spazio per ulteriori risparmi. Possiamo. Attraverso la nuova organizzazione del lavoro, il lavoro da remoto, di mettere in atto un approccio bancario più legato appunto al telelavoro, allo stesso tempo ridurre i costi con l'introduzione di altre misure. Quindi secondo noi abbiamo già avuto successo nel tagliare i costi maggiori che abbiamo incontrato a causa del Covid, e siamo riusciti comunque a mettere in atto dei tagli, dei risparmi, in modo da non avere un impatto negativo. I cambiamenti organizzativi, ciò che abbiamo in mente in tal senso per avere questa nuova via, questo nuovo modo di operare, fa parte del programma che stiamo attualmente analizzando e per poterlo poi realizzare, e saremo pronti per essere più efficienti. Tra 3-4 mesi saremo sicuramente ancora più pronti rispetto ad ora. Per quanto riguarda altre misure, siamo in questo momento una delle banche più interessanti sul mercato italiano, proprio perché abbiamo migliorato i nostri risultati, il nostro bilancio, abbiamo cambiato il modo di lavorare e siamo riusciti anche a superare delle difficoltà operative legate ad esempio a un minor traffico nelle filiali. Abbiamo una forte posizione patrimoniale, abbiamo una forte liquidità e nonostante lo scenario sfidante che ci troviamo davanti, penso che il fatto che noi siamo un player interessante può essere uno dei fattori chiave che può far sì che altri player, grandi player di questo paese, pensino a Creval. Prossima domanda, Noemi Pero di Mediobanca. Prego. Buongiorno, grazie per aver accettato la domanda. La prima domanda sui dividendi. Qual è il payout ratio su cui vi sentite tranquilli per il 2020, secondo sul capitale, ci potete dare l'evoluzione trimestrale del common equity, del CET 1? Sappiamo che il credito verso il consumatore è una delle vostre strategie, ma potreste elaborare in modo maggiore sulla cautela che usate nell'erogare questi nuovi crediti in questo contesto che cambia costantemente. Grazie. Bene, partiamo dai dividendi. Se ricorda, quando abbiamo presentato il piano, abbiamo parlato del 2021, 2020, avremmo distribuito nel 2021 quello che sarebbe stato raccolto nel 2020. Le cose nel frattempo ovviamente si sono sviluppate. E poi anche i regulatori hanno assunto la loro posizione in merito. E quindi è logico e razionale pensare che il regulator possa cambiare in qualche modo posizione sul divieto posto rispetto ai dividendi, riducendo magari alcuni dei criteri. Perché se permangono questi criteri non saremo in grado di distribuire dividendi. Quelli che stiamo considerando è che se c'è una banca in Italia che può permettersi di distribuire i dividendi considerando la posizione patrimoniale di cui disponiamo, questa banca è proprio Creval. Saremmo quindi noi nella posizione di poter distribuire i dividendi. Nel piano abbiamo introdotto un payout ratio del 50% e abbiamo una posizione patrimoniale tale da considerare appunto la potenzialità di distribuire nel momento in cui il regulator introdurrà le relative misure. Abbiamo capitale in eccesso. E in questo contesto assolutamente devo dire che è meglio avere disporre di capitale piuttosto che non averne. Per quanto riguarda i 100 punti base di miglioramento, lo dicevamo già la volta scorsa. Sicuramente dovevamo beneficiare dell'SME Supporting Factor, un beneficio di 30-32 punti base. Poi abbiamo un beneficio nelle riserve OCI e cambiamenti in DTA, nei Deferred Tax Assets. Abbiamo avuto delle operazioni repo che ci hanno dato ulteriori vantaggi, ulteriori benefici, 10 punti base circa, e la differenza È la risultata tra il risultato dal diverso asset mix, RWA, large corp, piccole aziende e singoli. Questo è come mix. Ho dimenticato la parte sul consumer lending, ma è semplicemente che continuo a ripeterla e quindi ce l'ho. Abbiamo deciso di offrire credito al consumo solo ai nostri clienti, clienti che conosciamo bene. Gran parte di questi hanno l'accredito dello stipendio sul conto che hanno da noi e li conosciamo bene, abbiamo esperienze molto positive, ad esempio hanno acceso mutui presso di noi, alcune hanno anche depositi vincolati presso di noi, per cui eroghiamo a questi clienti e siamo ben lieti di servire questi clienti e il nostro CRO, il nostro Chief Risk Officer, lì fa un monitoraggio mensile proprio per determinare parametri, fare aggiustamenti qualora necessario, eccetera. E i risultati che vediamo mese per mese sono veramente positivi. Mi scuso per il follow-up. Il 159 impieghi erogati nel primo semestre. Quanti di questi sono basati sulla cessione del quinto? Nel trimestre non sono stati molti i crediti erogati su base con la cessione del quinto come garanzia, proprio perché c'era il contesto Covid, come dicevo nella presentazione. Abbiamo inventato il cosiddetto offline banking perché ovviamente è una forma ibrida tra l'online e quello nelle filiali. E quindi nei primi 2 mesi non abbiamo avuto una grande crescita di questo tipo di impieghi. A giugno abbiamo avuto una certa ripresa e ritengo che torneremo al passo normale a partire dal primo trimestre prossimo. Prossima domanda, Cristian Carrese di Intermonte. Prego, buongiorno a tutti, complimenti per i risultati. La domanda è sull'NII. L'allargamento del customer spread, questo è positivo. Mi chiedevo cosa vi aspettate per la seconda metà dell'anno in termini di asset spread, considerando l'effetto TLTRO e quindi magari un po' di concorrenza in più da parte di altri player sull'asset spread. E poi sempre sull'NII. L'esposizione ai governativi rimane invariata da quanto ho visto. Ci potete dare un'idea sul fatto che intendiate o meno aumentare la vostra esposizione ai governativi? Seconda domanda, sul tasso di default abbiamo visto un miglioramento nella prima metà del 2020 e questo è un ottimo risultato, un ottimo punto, dando la visibilità anche sulla qualità degli attivi. Il Covid-19, guardando i numeri, non vediamo ancora i risultati della crisi. Forse quando finirà la moratoria vedremo una ripresa delle NPE, ma quali sono le vostre aspettative per il 2021, per così dire, per quanto riguarda il default rate? E la terza domanda è sul capitale. Il vostro buffer è alto, altri player, altri concorrenti hanno sottolineato il fatto che bisogna guardare il buffer patrimoniale e anche il payout ratio. Lei ha già risposto sul payout e mi chiedevo se potesse data la bassa valutazione attuale, avete considerato le vostre azioni, avete considerato un programma di riacquisto azionario? Il margine di interesse, come dicevo prima, nella seconda metà dell'anno beneficeremo del nuovo TLTRO nella prima metà. Abbiamo avuto tre vantaggi, abbiamo avuto vantaggi, adesso siamo a benchmark e vogliamo sfruttarlo al massimo, sfruttare al massimo i vantaggi che possono derivarci dal TLTRO. Chiaramente, come diceva lei, ovviamente stiamo compensando un po' di pressioni che ci sono sullo spread, anche perché i nuovi impieghi legati al nuovo programma di liquidità hanno un livello più basso di quello che abbiamo di solito con alcuni clienti, ma comunque ce la stiamo gestendo questa cosa. E riteniamo ancora che lo spread manterrà un livello simile a quello che abbiamo osservato finora, negli scorsi mesi. Siamo anche appunto molto attenti ai costi diretti, ai costi sulle passività e vogliamo gestire il net interest margin guardando sia alle passività che le attività. I vantaggi che vengono da 3,5 miliardi di TLTRO costituiscono una buona opportunità di avere comunque un impatto positivo sul nostro NII. Rispetto all'outlook che era in atto alle prospettive che c'erano quando abbiamo presentato il piano, adesso siamo forse un po' più ottimisti rispetto all'inizio anno, siamo un po' più ottimisti per la seconda parte dell'anno. Ci possono essere dati più alti rispetto alla prima metà. Dobbiamo anche considerare che con il portafoglio retail perderemo margine di interesse, ma siamo ottimisti sul fatto di poter avere un dato più alto nella seconda metà dell'anno. Le parti mobili, per quanto riguarda i govies, maggiore contributo, minore contributo, sì, adesso arrivo anche a questo punto. Non siamo molto del parere di aumentare la nostra esposizione ai titoli di Stato. Ma abbiamo un tale livello di liquidità che ci consente forse di arrotondare un po' il nostro portafoglio, ma comunque non intendiamo andare contro le nostre policy generali, cioè di non aumentare l'esposizione ovvero comunque un livello di portafoglio che non abbia una piena coerenza con il contesto in cui ci troviamo, ecco. Quindi potremmo fare un piccolo arrotondamento in questo senso, aumentando per arrotondare il portafoglio dei titoli di Stato. E poi l'altra domanda era sul default rate, se non ricordo male. E lì, come dicevo, poc'anzi, l'aspetto critico determinato dal Covid continuerà ad avere impatti fine anno, poi con l'inizio anche del prossimo. Abbiamo diversi programmi da lanciare in questo senso per proteggere la nostra qualità degli attivi. Abbiamo un relationship manager giovane molto capace che abbiamo dei relationship manager che sono molto capaci che avranno anche per capire quali clienti possono avere accesso alla moratoria, sono in contatto costante con i clienti, fanno valutazioni e sono pronti a dare al cliente tutto ciò che servirà per superare la crisi, per vedere come noi possiamo in qualche modo aiutare il cliente e cerchiamo di anticipare un po' il quadro di ciò che accadrà, che so, a febbraio del prossimo anno, per mantenere l'attuale bontà del credito. Il tasso di default sta andando in una direzione estremamente positiva e devo dire, nonostante questi mesi di crisi, stiamo osservando lo stesso trend positivo che abbiamo visto all'inizio anno. E chiaramente non è per caso, perché abbiamo fatto una revisione completa del processo di underwriting e quindi anche dell'erogazione del credito. Quindi praticamente eroghiamo credito ai clienti già esistenti, non abbiamo big ticket, non facciamo parte di pool, siamo una banca diversa in qualche modo ed è ovvio che vendendo una parte di portafoglio, cedendo la parte fino a 1 miliardo, avremo un danger rate migliore e andiamo a generare riserve sull'altro fronte. Quindi, a meno che la situazione cambi drammaticamente, il nostro tasso di default non può che continuare a migliorare. Poi, riacquisto azionario. Personalmente, io vorrei, mi piacerebbe, remunerare i miei azionisti. Dipende dall'approccio del regulator. Allora io cerco di avere un atteggiamento per cui mi concentro su quello che posso gestire, ecco. E certo, se non voglio basarmi sul se potessi farei, ma su quello che posso gestire effettivamente. Una volta che i regulator apriranno le porte, allora forse si potrà fare diversamente, si potrà fare riacquisto azionario, si potrà fare distribuzione dei dividendi, ma per il momento noi ci concentriamo sull'ora, sull'hic et nunc e per poter poi remunerare adeguatamente i nostri azionisti. Però in questo momento sarebbe soltanto un pio desiderio. Quando dite che non potete, si tratta di un commento generale per il settore, per voi? No, no, è un commento generale di settore. Perché se il regulator dice tutti quelli che hanno meno di una certa soglia non possono, che so, distribuire dividendi. A febbraio e marzo il dividendo ha detto chi ha capitale al di sopra di una certa soglia di 12, chi non ha, che so, un NP ratio sopra o sotto, chi non ha un loan to deposit al di sotto di 100 può o non può fare questo. Quindi ci sono dei paletti che ha posto il regulator e sono certo che il regulator ci penserà nei mesi a venire. Perché sicuramente ci sono banche più importanti di noi, come Intesa. E anche loro vorrebbero distribuire l'anno prossimo il dividendo del 2020, da quello che ho potuto capire. Grazie. Prego. Prossima domanda. Andrea Lisi di Equita, prego. Grazie per la call. Un paio di domande da parte mia. La prima è sul TLTRO. Se ci può ricordare qual è il take-up massimo annuale? Qualora appunto fosse così, perché non avete deciso di, diciamo, fare il tiraggio massimo consentito? Abbiamo avuto, sì, trend di mercato, ma che trend avete osservato per quanto riguarda, ad esempio, la riscossione, pagamenti e riscossioni? Per quanto riguarda il TLTRO, abbiamo un take-up massimo di 5 miliardi e siamo a 3,5. Il mio responsabile della tesoreria. Abbiamo un responsabile di tesoreria, io l'ho seguito come consigli. Cerchiamo di essere armonici nella nostra politica anche di tiraggio del TLTRO, l'approccio nel definire anche il nostro stato patrimoniale. Abbiamo reputato che 3,5, 3 miliardi e mezzo fosse un livello ragionevole e quindi che di restare su questo livello. La situazione poi può cambiare, non sappiamo cosa accadrà domani, abbiamo comunque un buffer, ma allo stato attuale vorremmo rimanere a 3,5. Per quanto riguarda l'asset management, abbiamo avuto segnali positivi anno su anno. Le commissioni di gestione addirittura sono cresciute. E la discesa negli upfront fees era legata direttamente al Covid, ma ci siamo concentrati anche sulla vendita di prodotti con upfront fee forti, quindi abbiamo cambiato qualcosa anche nella strategia e abbiamo visto sicuramente dei cambiamenti positivi in termini di comportamento del cliente che si muove, chiama la banca. E anche noi abbiamo cercato di essere attivi nel nostro approccio, perché tutte le filiali sono aperte e stiamo cercando di trovare un modo per gestire anche la parte investimenti da remoto. Dovremmo poi finalmente tornare alla normalità. La cosa importante è comunque non perdere. Non perdere asset, siamo penalizzati a volte dalla valutazione di questi attivi, ma vogliamo ulteriormente sviluppare questa porzione di business attraverso la strategia che metteremo in atto. Molte grazie. Prossima domanda. Adele Paramà in via. Prego. Buongiorno a tutti. Tre domande. Vi attendete ulteriori benefici fiscali nei prossimi trimestri? Qualità degli asset. Qual è la percentuale? Nel vostro portafoglio retail, quali sono i crediti garantiti? Qual è la percentuale? Parlate anche del portafoglio corporate, l'attuale copertura e se ci potete ricordare la guidance per il cost of risk 2020-2021. È chiaro che la cessione di portafoglio che abbiamo completato ieri porterà dei benefici, dei vantaggi, che verranno contabilizzati nella seconda parte dell'anno. Quanto riguarda gli impieghi, con garanzia statale, circa 500 milioni a fine giugno sono stati erogati, sono metà e metà, metà sono corporate e metà sono retail, metà di questi. E poi l'altro punto, è difficile prevedere il costo del credito in questo momento, dipende dalle misure governative. Dipende se queste misure saranno efficaci e quale sarà l'evoluzione della pandemia. Non abbiamo segnali precisi che il cost of risk sarà diverso rispetto a quello che abbiamo indicato nella nostra guidance. Nel contesto attuale, quello che vediamo, non mi aspetto un costo del rischio più elevato di quello che abbiamo a questi livelli. Posso fare un follow-up sui benefici fiscali? Ci può dare indicazione sui coefficienti fiscali per il 2020? Semplicemente, se prendiamo il portafoglio che abbiamo ceduto e dividiamo per 5, abbiamo il vantaggio fiscale. È chiaramente molto chiaro, andrà a impattare appunto la bottom line, va direttamente sulla bottom line. Volete porre una domanda? Potete digitare asterisco seguito da 1 sul vostro telefono. Prossima domanda. Manuela Meroni di Intesa San Paolo. Prego, dottoressa. Buongiorno a tutti, grazie per la presentazione. La prima domanda sui costi. Avete fatto un eccellente lavoro quest'anno, riducendo i costi di quasi il 9%. Cedendo appunto ulteriori NPE. Possiamo presupporre che questo livello di riduzione continuerà nella seconda metà dell'anno e cosa possiamo attenderci per il 2021, quando ci sarà anche un cambiamento di comportamento da parte dei consumatori? Possiamo aspettarci ulteriori riduzioni dei costi anche nel 2021? E poi l'altra domanda è un chiarimento sulla vostra politica di erogazione dei dividendi. Non ho capito forse bene che forse andrete a distribuire il 100% del net income del 2020 ed ecco perché non l'avete incluso nel Core Tier 1? Oppure manterrete il 50% che avete indicato nella guidance? E per quanto riguarda la moratoria, potete magari darci gli impieghi con moratoria e darci maggiori dati in merito, dati più precisi in merito. Parliamo dei costi. La cessione del credito su pegni impatta parzialmente. E sul lato costi abbiamo un importo simile a quello dello sconto. Il vero vantaggio viene dalle misure che sono state intraprese dal nostro team, vantaggio dal punto di vista dei costi. Per il 2021 avevamo pianificato di avere 400 milioni circa di costi. Quest'anno siamo già vicini al target che ci eravamo dati per il 2021 e siamo molto efficaci, efficienti. Quindi, se abbiamo raggiunto l'obiettivo 2021 già nel 2020, probabilmente cercheremo nel 2021 di ottenere già il target del 2022. Ecco perché riteniamo che possiamo fare ulteriori risparmi e tagliare ulteriormente i costi nel 2021, magari non allo stesso passo, però dovrebbero essere comunque visibili sul bilancio. Se i ricavi scendono, c'è la regola aurea che dice che comunque anche i costi dovrebbero scendere. Per quanto riguarda i dividendi, abbiamo previsto un payout del 50%. Il piano è stato fatto l'anno scorso, il Core Tier 1 che ci aspettavamo per il 2021-23 era intorno al 15%, adesso abbiamo 16,7%. Naturalmente tutto può essere affrontato e determinato quando avremo maggiore chiarezza sulla posizione assunta dal regulator. Per il momento abbiamo deciso di trattenere l'utile del periodo, di mantenerlo non contabilizzato nei coefficienti patrimoniali. Se andiamo a contabilizzare anche l'utile dopo 6 mesi, il nostro capitale andrà a un livello ancora più eccezionale. Però questa situazione richiede ancora un po' di tempo per essere ulteriormente chiarita, però sono certo che il regulator fisserà le regole e con le regole fissate, Creval cercherà di fare il meglio per posizionarsi in modo tale da poter distribuire i dividendi. Poi il numero di impieghi collegati con la moratoria con la garanzia statale. Sulla moratoria, sì, in modo particolare. Abbiamo 54.000 clienti, quarantacinque sono singoli e 55 sono aziende, se devo dare il breakdown. Riesci a darmi l'importo totale? L'importo 760 milioni. Grazie. Dottor Lovaglio, non ci sono più domande in questo momento. Grazie. Grazie a tutti e ci risentiamo alla prossima presentazione.